www.redigio.it e la storia continua.
...1958, stranieri in Italia. Un dato certo è comunque questo. Siamo soliti giudicare i turisti stranieri sulla base di tutta una serie di luoghi comuni, alcuni dei quali appaiono assolutamente falsi. Ma cercherò di condensare qui di seguito, raggruppandoli in tre capitoletti essenziali, i risultati di una breve ma severa indagine sugli aspetti più mitici, e magari anche più dubbi, di questo argomento canicolare. Sarebbe desiderabile che, come gli stranieri giungono da noi, forniti di una loro guida di Roma, i romani possedessero una loro guida psicologica alla comprensione dei turisti in visita a Roma. Beh, o qualcosa del genere. Esiste tuttavia il pericolo che, qualora un manuale siffatto venisse stampato, i borsaioli e i pataccari lo tesaurirebbero con entusiasmo eccessivo. Le note che seguono non contengono, spero, alcuna indicazione utile ai patacari e ai borsaioli dell'urbe. Questo capitoletto implica, temo, le delusioni più gravi per i campanilisti e nazionalisti in genere. Tutti noi, in Italia, siamo piuttosto nazionalisti in fatto di cucina. Ci infastidisce che, come sostiene l'Enciclopedia Britannica, alla quale non prestiamo fede, le bistecche di Santiago del Cile superano le fiorentine. Quando si parla dell'eccellenza del bon cuisine d'Oltralpe, e la nostra parola d'ordine è troppe salse, e ci sentiamo francofobi. La persuasione che i turisti stranieri odorino la cucina italiana e la scoprono come si scopre un miracolo è fermissima in noi. In realtà ho chiesto a 12 stranieri in questi ultimi giorni come trovassero la cucina a Roma. Erano stranieri di provenienze molto varie e 11 hanno risposto, discreta, senza sorridere. Il 12esimo ha detto brutalmente, negativa. La mia opinione è che in nessun paese del mondo si mangia male come nel Belgio, lo è sempre stato. Il punto di vista del proprietario di un tipico e famoso ristorante romano sui clienti stranieri è amaro, ma non privo di interesse. Sono dei furbacchioni, mangiano pizza per primo piatto, spaghetti per secondo, mozzarella al posto della frutta, spendono poco e scelgono, e si è detto fra noi, le cose migliori. Si può aggiungere che gli osti qui sono particolarmente delusi dal rifiuto costante che i turisti stranieri oppongono ai saltimbocca alla romana e, con freddezza ancora maggiore, all'abbacchio arrosto. Un americano in un'osteria di Trastevere ha ricusato di pagare il conto dopo che il padrone lo aveva convinto a gustare la coda alla vaccinara, definita da quel medesimo americano un intruglio nerastro. Inoltre, gli stranieri non bevono vino e pasti, segnatamente vino bianco dei Castelli. Il film e le canzonette sono pieni di menzogne a questo proposito. Non è vero peraltro, come vorrebbero gli xenofobi, che i turisti stranieri entrano nei ristoranti chiedendo «Possibile avere solo piatto spaghetti e bicchiere acqua? Noi avere poco resto!» E questa è purtroppo un'abitudine dei tifosi italiani che seguono le squadre di calcio in trasferta. Piccole elite di visitatori stranieri conoscono bene la storia e la storia dell'arte. Non paghi della bellezza di Roma, costoro pianificano gite a Orvieto, per esempio, dove rendono onore al Pozzo di San Patrizio e a Galleria, che è una città morta nell'agro di Bracciano. I turisti di massa non desiderano visitare Galleria. Compiono coscientemente il giro denominato Roma by Night. Quando scendono dal Torpedone hanno parole di elogio per il Colosseo, per i fori, suggestivamente illuminati di fulvo, ma deplorano che il giro non abbia incluso soste in locali notturni. E questo, nei crocchi forestieri, il momento dei paragoni fra Roma e Parigi. Non sempre sono favorevoli alla città eterna. È sempre meno vero che i turisti stranieri si rechino in una sorta di pellegrinaggio alla Fontana di Trevi. In ogni caso, è sempre meno vero che gettino monete con intenti augurali nelle acque di quella fontana. Due industriosi ragazzini, i cui nomi sono Alcide e Maurizio, e la cui attività fondamentale consisteva nel recupero delle monete nel fondo della montagna di Trevi, mi hanno esplicitamente parlato di crisi. Un tempo, in verità, accadeva che un buon numero di monete venisse lanciato nella fontana. Poi un film è stato girato sull'argomento, ma con un falso neorealismo, e la vena dei lanciatori di monete si è repentinamente disseccata. L'arte influenza la vita, come dimostrò Oscar Wilde. Alcune reazioni romane dei turisti stranieri che pensiamo essere vere sono effettive, sono effettivamente vere. Ad esempio, i turisti stranieri amano l'opera lirica alle Terme di Caracalla. Sono i soli a servirsi delle botti, ovvero carrozzelle. Non lanciano mance, mai. Si meravigliano, gioiosamente, che i vigili dell'urbe portano baffi. Restano delusi che l'alabardiere svizzero sulla soglia del Vaticano non rimanga impassibile come la guardia del Palazzo Reale di Londra, ove gli si chiede l'ora e lo si importuni. I fini basilari di ogni turista straniero a Roma sono due. Il primo è vedere il Papa. Il secondo, meno comprensibile, è visitare il nostro giardino zoologico. Relativamente così modesto. Tali traguardi risultano invariati anche quando si tratta di turisti sovietici. Coloro hanno macchine fotografiche di efficienza non ancora perfetto e abiti americaneggianti. Giungono su pullman dopo essere sbarcati a Napoli da nave che di solito hanno nome Pobeda. Non ho ancora visto quest'anno turiste straniere in calzoncini. Due stati or sono gli organi di stampa più arcini insorsero contro questo abuso, giustificabile in parte col fatto che il termometro raggiungesse i 40 gradi all'ombra. Si notano turiste molto, molto scollate. Da quest'anno, tuttavia, e almeno tre baffuti angeli custodi in uniforme bianca me lo riferivano con un sollievo palese, i vigili urbani hanno ricevuto con discrezione l'ordine di non multare le audaci. I giornalisti di costume non potranno più scrivere austere ma garbate multe alle straniere poco vestite, e quindi sarà un vantaggio un po' per tutti. Per finire, i turisti stranieri, contrariamente alle turiste straniere, passeggiano volentieri in short. Completano la tenuta con sandali, calzini bianchi arrotolati, camicia con tasche e per lo più con il berretto a visiera, provvisto di un'ancoretta dorata e dalla scritta manifestamente italiana, Regia Nave Duilio. Ma da quale straordinario stock provengono questi berretti? Ecco, questo è un mistero che inquieta.